Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Rete2, da Lorenzo De Finti.
E Giovanni Conti.
Oggi, voi che sapete, affrontiamo un tema legato al mondo del jazz, ma non solo, può avere ramificazioni anche in altri campi. Probabilmente un millennials, cioè uno nato negli anni 2000, farebbe fatica a ritrovare il concetto di big band, cioè l'ensemble più grande che abbiamo visto nel corso di 100 anni di jazz, in dischi, programmi, storie, enciclopedie, perché si fa fatica ora a tenerne insieme una, a portarla avanti ed è un gran peccato perché nel corso degli anni questo tipo di ensemble ha attraversato la storia del jazz assumendo ruoli e funzioni molto diversi tra di loro, dal puro intrattenimento alla ricerca d'avanguardia, portando un contributo notevole alla crescita e allo sviluppo di questa musica. Allora, volevamo capire se c'è ancora spazio per una struttura del genere, che tipo di impegno richiede a livello di scrittura, a livello di formazione, e che tipo di criticità gestionali soprattutto immagino deve affrontare chi si voglia imbarcare in progetti del genere. Quindi ne parliamo con due persone che sicuramente ci aiuteranno a capire. Uno è Stefano Zenni, musicologo, scrittore e saggista, titolare della cattedra di storia del jazz presso il Conservatorio di Bologna. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi con Riccardo Brazzale, proprio sul campo, direttore d'orchestra, compositore e musicista, direttore stabile della Lydian Sound Orchestra, che ringraziamo perché ha trovato un po' di tempo per noi ritagliandolo tra mille impegni. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a voi e a Stefano. Ciao Riccardo. Ciao,
Allora,
ciao.
io se siete d'accordo partirei con una domanda per Stefano. La big band, questo, chiamiamola così per semplificare, che ruolo ha avuto e che cosa ha portato di importante per lo sviluppo del jazz negli ultimi, diciamo, 30 anni? Perché è chiaro che la storia va molto prima, ma diciamo in epoca più o meno contemporanea, che cosa ha dato, cosa sta dando e che ruolo ha avuto?
Beh, intanto non si può parlare della band contemporanea senza capire quando è nata e come, cioè agli inizi degli anni 20, ed è la grande importanza della big band è che è un suono nuovo, un suono fatto che mescola ottoni e ance, più una sezione ritmica, quindi gli ottoni sarebbero trombe e tromboni, le ance sono i sassofoni, i clarinetti, questi sono gli strumenti principali della big band, più una sezione ritmica, cioè chitarra, pianoforte, basso e batteria, eventualmente percussioni. Questo tipo di suono non si era mai sentito prima degli inizi, intorno agli anni 20, sia nella musica classica, ovviamente non esisteva niente di simile, ma neanche nella musica da ballo o da intrattenimento. E quindi per molto tempo la big band ha rappresentato il suono nuovo del jazz, perché metti insieme tutti i sassofoni, metti insieme le trombe, scrivi della musica, ci puoi improvvisare e con questa musica, scusami, con questa formazione puoi fare sia della musica d'ascolto, sia, come è spesso stato il caso negli anni 30 e 40 e anche 20, una musica da ballo, quindi più popolare.
Certo.
Quindi un organico che dal punto di vista della funzione è stato estremamente flessibile. Purtroppo i cambi del gusto del pubblico, problemi economici di varia natura che durano ancora fino ad oggi, hanno fatto sì che dalla fine degli anni 40 la big band ha subito un declino, almeno a livello diciamo, di organico che suona davanti a un pubblico di massa. Ha subito un organico, ma è sopravvissuta. Intanto sono sopravvissuti i grandi nomi, Count Basie, Duke Ellington. E poi più tardi Ted Jones, Mel Lewis e altre orchestre sono state orchestre importanti, ma più che altro hanno perso quel ruolo, diciamo, di formazione che suona per un vastissimo pubblico musica di intrattenimento, con un'eccezione però, e cioè la big band, se ci pensiamo bene, è l'ossatura anche di tanta musica di intrattenimento, per esempio nello spettacolo leggero. Che so, uno guarda Ballando sotto le stelle e spesso il nucleo, magari arricchito da archi o da strumenti elettronici, è quello della big band. Uno guarda i varietà televisivi degli anni 70 e c'era regolarmente la big band della Rai che suonava per questi spettacoli. E qui e lì ci sono segni di big band anche nella musica classica, per esempio Laborintus II di Luciano Berio ha tutta una parte dei rottoni. che suona esattamente come quella di una big band. Però ecco, la big band continua ad esistere, è diventata un luogo dove fare sperimentazione musicale, magari allargando il tipo di suono, per esempio aggiungendo i flauti, l'oboe, il fagotto, i corni e strumenti affini, e allora a quel punto si parla più di orchestra jazz, no? E meno di big band, che invece è la classica formazione, ed è diventato un luogo di sperimentazione compositiva e timbrica che dura ancora oggi.
Riccardo Brazzale diceva poc'anzi, lo sentivamo Stefano Zenni, la big band continua ad esistere, fa sperimentazione, si apre. E allora sul campo un direttore d'orchestra, un compositore musicista come lei che si confronta con questa realtà, che cosa ci racconta?
Ma per la verità io a suo tempo ho scelto una via di mezzo che la cui storia Stefano conosce, nel senso che per quel che mi riguarda ho scelto di riferirmi a un tipo di formazione che gli addetti ai lavori chiamano medium band, anche se è un nome poco consueto, nel senso che con 6-7 fiati, cioè la big band minima, diciamo, no? Che è una via di mezzo tra il piccolo gruppo e la big band, e che però è che ha ovviamente nella storia del jazz dei grandi personaggi, insomma, no? Miles Davis per primo con Bird of the Cool, e poi molte altre situazioni, Mingus, Monk, insomma, e poi via via, insomma, no. E, questo, il fatto di aver scelto questo tipo di organico non fu solo perché era più, diciamo, che perché era meno difficile, no, dal punto di vista organizzativo, ma perché mi consentiva di lasciare molto spazio anche ai solisti. E tanto è vero che con una formazione con 6-7 fiati, di fatto quasi tutti sono anche solisti, insomma, che è quello a cui ho sempre puntato. E, era anche l'idea di essere un pochino diversi nel senso del suono, di trovare un suono diverso, di trovare una via un pochino diversa rispetto all'organico, diciamo, tradizionale. Ma come stava dicendo Stefano Zenni alla fine del suo intervento, da un certo punto di vista in avanti, da un certo punto, scusatemi, da un certo momento della storia del jazz in avanti, soprattutto da Gil Evans, l'orchestra si è arricchita con tanti altri strumenti e quindi ha anche cambiato un po', ha sparigliato un po' i numeri, nel senso dei 5 sax, le 4 trombe, queste cose, e quindi ha fatto sì che gli organici diventassero, diciamo, un po' diversi da quello che era l'originale, insomma, e quindi infatti ha parlato di orchestra jazz, non più di big band, ecco. E, io quello che ho cercato di fare è sempre, credo che sia quello che ha sempre cercato di insegnarci la storia del jazz, le big band e le orchestre nel jazz che hanno lasciato un segno, credo che poi Stefano potrà dire la sua, sono quelle che hanno trovato dei propri arrangiatori, dei propri arrangiamenti, un linguaggio, un timbro, un suono proprio, insomma, no? Perché diversamente si rischia molto, si rischia un po' l'omologazione, che mentre i gruppi piccoli possono anche sfuggire alla omologazione attraverso i solisti, attraverso la personalità proprio di chi improvvisa, con la scrittura è un pochino più complicato nel momento in cui ci si mette a dover fare i conti proprio anche con il materiale primo, che è proprio la scrittura, le partiture, insomma. Io credo di essere partito da un'idea che era quella di questi organici di 6-7 fiati, e quindi il tentetto, e poi 10-11, insomma, non il Mingus di Sinner Lady, e poi nel jazz moderno ce ne sono state altre, ma non tantissime. Io credo che quello che ho cercato di fare sia sempre stato quello di cercare almeno di avere una personalità, che l'orchestra avesse una personalità sonora sua propria, insomma, poi che io ci sia riuscito non lo so, ma insomma non era solo un fatto economico organizzativo, era proprio la ricerca di un suono diverso, perché credo che bene o male, senza volerlo, quando ci si confronta con l'organico stabile tipico della big band, un po' si vada incontro non voglio dire stereotipi, perché insomma, ma diciamo a un tipo di approccio sonoro ben preciso, insomma, ecco, il tentare di sfuggire questo era anche cercare di cercare qualcosa di nuovo.
Chiedo scusa naturalmente per il fatto che dobbiamo sfumare questo brano meraviglioso, ma avremo poi modo di approfondire questi ascolti. Chiedo proprio a Riccardo di parlarci di questo brano brevemente che abbiamo appena ascoltato, almeno l'inizio.
Sì, il brano era il primo, quello che apriva il disco Mare 15-19, tra l'altro si chiama Acab, che un musicologo come Stefano può capire, nel senso che le prime note del primo tema erano proprio quelle dell'acronimo, che poi ACAB, come sappiamo, è anche un nome ben preciso di un grande viaggiatore, no?
Certo.
Un viaggiatore.
Pronto?
È saltata la linea, ma adesso recupereremo. Io volevo aggiungere, quando prima si parlava della big band della RAI, io mi ricordo ancora degli ultimi anni dell'orchestra Radiosa. Il nome è bellissimo. La nostra orchestra, noi la chiamavamo di musica leggera.
Esatto. Io, Stefano, c'è invece?
Sì, sono qui. Volevo perfetto. Aggiungere, se posso,
prego, assolutamente.
Una cosa a quello che ho detto prima, che poi parlando di orchestra jazz, di big band, voglio dire che l'orchestra, tra l'altro jazz, sopravvive anche la big band, forse sopravvive è un verbo un po' troppo sfigato,
sì.
Ma insomma comunque vive, anzi devo dire prospera, in un settore che non ci aspetteremmo, che è quello della didattica. Cioè, la big band, mentre è un po' così finita ai margini della scena musicale professionale, è diventata invece dagli anni 60 in poi, soprattutto negli anni 70 ancora di più, prima negli Stati Uniti e poi adesso anche da noi, la palestra di formazione fondamentale di un musicista. Ben inteso, prima lo era sempre stata, cioè un musicista anche che fa dell'avanguardia, che so, come il trombonista George Lewis, sfodera nel curriculum che lui ha cominciato come trombonista nell'orchestra di Count Basie, quindi era una palestra fondamentale. Ma oggi quella palestra è certificata a livello istituzionale, perché i conservatori, anche in Italia per dire, hanno le big band, i college americani hanno la loro big band, e sono luoghi dove che sono palestre di formazione professionale per i musicisti e naturalmente anche per i compositori. C'è un po' il rischio che queste formazioni promuovano soprattutto una visione un po' accademica del jazz, no? Un po' standardizzata da manuale scolastico. Però al tempo stesso sono una risorsa fondamentale per la crescita e la formazione dei musicisti e dei compositori.
Assolutamente, volevo infatti arrivare poi anche dopo su questo argomento, volevo solo sottolineare, aggiungere una cosa a quello che ha detto Stefano: moltissimi musicisti californiani, moltissimi di quelli che poi sono finiti nella GRP Big Band, che è un evento commerciale finché si vuole, ma ha dato, insomma, ha scritto pagine piuttosto importanti, dai primi anni 90, venivano tutti dalla Big Band di Disney World, hanno iniziato la loro carriera lì. Fa ridere, ma certo. neanche tanto, perché comunque musicisti che poi messi insieme 20 anni dopo hanno creato una sonorità veramente impressionante. Abbiamo recuperato Riccardo Brazzale nel frattempo, scusa, un piccolo inconveniente tecnico. Perfetto, ci stavi parlando del brano ACAB, più o meno abbiamo capito il concetto. Questo era il tuo ensemble, giusto?
Sì, era la Lydian con 7 fiati, compreso il tuba e il corno francese, che erano stati i miei primi amori, insomma.
Certo.
ACAB, stavo dicendo, si chiamava così anche perché sono le prime note del brano A, C, H, A, B, insomma, no? Che sono delle note ben precise, insomma, no? Che sappiamo, ce l'ho insegnato Bach ancora, no? Che questa variante sulle lettere del nome Bach, più c'è un A davanti, insomma, no?
Certo.
Sì, il mio ensemble, Lydian, in questo caso con la ritmica più 7 fiati, come tutti i gruppi, quelli piccoli e quelli grandi, negli ultimi 2 anni si è ha un po' subito le restrizioni del Covid, ma adesso nel 2022 ci stiamo per fortuna avendo dei programmi abbastanza corposi, insomma, sarà modo.
Assolutamente.
Stefano Zenni, facciamo un passo indietro, facciamo alcune considerazioni di natura storica. Evidentemente, lo sappiamo, la Big Band nasce al di là dell'oceano e di qua dell'oceano arrivano velocemente gli emuli di questo stile. Si può ancora tracciare una sorta di discriminante tra di qua e di là, e soprattutto se c'è una personalità differente in ambito europeo, o diversamente c'è un filo rosso che dalla nascita di questa straordinaria esperienza non si è mai estinta?
Allora dipende. Se parliamo della big band classica, cioè quella appunto con ottoni, ance, sezione ritmica, direi che le esperienze al di qua e al di là dell'oceano sono sostanzialmente affini. Naturalmente di qua dell'oceano in Europa abbiamo anche avuto dei compositori e degli arrangiatori eccezionali per big band. Io vorrei fare almeno un nome dimenticato, cioè dimenticato almeno dal grande pubblico ma non dagli addetti ai lavori, che è quello di Francis Boland, pianista e compositore belga che ha scritto della musica straordinaria per una big band che era diretta da lui e dal batterista americano Kenny Clarke negli anni 60 e 70, che era proprio un ponte, cioè era fatta di musicisti europei e di americani trapiantati in Europa, che avevano scelto di venire a vivere in Europa, e quindi era proprio la classica big band che conteneva tutte e due musicisti di entrambe le sponde dell'oceano ed era su una linea molto vicina al jazz americano, ma devo dire con una grande creatività e originalità. Diverso è il caso invece se parliamo di orchestra jazz, quindi con un termine orchestra più elastico, no? Cioè che non rispetta necessariamente l'organico che abbiamo detto prima, perché l'Europa invece ha espresso una serie di formidabili orchestre jazz straordinariamente creative e innovatrici, in particolare nell'ambito del free jazz degli anni 70 e 80. Faccio tre esempi. anzitutto la Globe Unity diretta da Alex von Schlippenbach, la London Jazz Composers Orchestra, appunto dove c'era Barry Guy, tra l'altro era uno dei leader, il bassista, e la ICP Orchestra diretta da Misha Mengelberg. Qualcosa di simile c'era stato anche negli Stati Uniti con l'orchestra, la Jazz Composers Orchestra a metà degli anni 60 diretta da Michael Mantler e Carla Bley, che è un altro nome importante, abbiamo ancora detto, dell'orchestra jazz. Però ecco, a parte il caso di Carla Bley che ha diretto una big band classica, si tratta negli Stati Uniti di esempi effimeri. Invece questi esempi europei sono stati durevoli, la Globe Unity è durata insomma quasi 40 anni, formalmente non si è mai sciolta, anche se ormai credo che non suoni più, e hanno prodotto musica di eccezionale valore che va dalla tradizione del jazz, da Jelly Roll Morton, all'improvvisazione più radicale.
Si parlava prima di strumenti particolari che vengono inseriti in un contesto di grande ensemble, qua siamo nettamente in quello che Stefano Zenni prima definiva orchestra più che big band. Questa è una grande compositrice, secondo me, Maria Schneider, e vorrei citare ai nostri due ospiti un aneddoto. Ho avuto la fortuna nel 2019 con il mio quartetto di aprire i concerti a tournée inglese in Inghilterra di Maria Schneider. Scrive le parti a mano, cioè non usa software, tutto scritto con la sua scrittura, niente copisti, e ha proprio questa necessità che io trovo veramente affascinante per questo tipo di ensemble, il fatto di poter scegliere, di poter modulare la tavolozza dei colori sonori secondo le proprie esigenze. Lei ci riesce benissimo, anche Riccardo, abbiamo sentito prima dei suoni meravigliosi. Penso che sia questo il grande fascino che questo tipo di esperienza musicale esercita su un compositore o un arrangiatore, vero Riccardo?
Ma indubbiamente... Poi ovviamente avevamo i grandi come Duke Ellington che scrivevano perché sapevano di avere certi solisti ben precisi, però forse adesso anche per questo motivo, per questo che stai dicendo, magari cerchiamo musicisti che possano suonare più strumenti, che possono essere un po' polistrumentisti, e questo aiuta, anche se adesso con l'elettronica si possono fare tante cose, anche se non è proprio la stessa cosa, ma indubbiamente chi può lavorarci insomma con l'elettronica riesce anche ad avere ulteriori suoni, insomma bisogna dire, Per la verità anch'io scrivo a mano, però i musicisti dopo si arrabbiano, quindi i copisti devono lavorare, perché io lo ammetto che sono anch'io uno un po' alla vecchia, ma poi ormai si incazzano tutti e non ne vogliono più sapere di scarabocchi.
Adesso, visto che non ci ascolta nessuno, io ho fotografato le sue partiture, poi ve le mando. Così potete...
bravo. Invece, parlando di partiture, io ho dei bei disegni di Anthony Braxton, che vi assicuro che sono tra le cose più creative che si possano, ma che non saprei poi io, se non ci fosse lui a spiegarle, a capire come suonarle, insomma. Va bene, questo è un altro discorso.
Certo, per quanto riguarda la gestibilità di un ensemble molto grande di questi tempi, un po' magri, lasciando stare le emergenze Covid, certo. Poi quest'altra di cui avremmo fatto volentieri a meno, ovviamente, della guerra. Stefano, è evidente che un ensemble lavora bene quando lavora insieme da tanto tempo e quando si crea un affiatamento, un amalgama sonoro, non ce la si cava solo con la professionalità e la bravura dei musicisti. Questo è veramente difficile da ottenere oggi.
Questo richiede continuità e la continuità richiede soldi.
Esatto.
Va detto che credo che Riccardo, che ha più esperienza di me, professionale in questo campo, potrà confermarlo. La big band, certo, è ammesso dagli anni 40 di essere, con qualche eccezione, parlo di Ellington, Basie, nomi grandi, ma ha smesso di essere lo stipendio fisso di un musicista. Cioè, negli anni 30 tu entravi in una big band e avevi uno stipendio, ok? Vivevi di quello.
Certo.
Invece dagli anni 40 in poi, compreso oggi, a meno che non sei dentro un'istituzione, appunto, che so, radio televisiva, però le orchestre si reggono sul fatto che quei 12, 15, 18 musicisti decidono di essere liberi quel giorno per fare le prove, sanno che verranno pagati 4 soldi per il concerto, lo fanno per amore di questa cosa, ma certo non vivono più di big band. Ecco, questa è la grande differenza. Tenere in piedi una big band è oneroso, ma forse meno che in passato, perché comunque non si vive più di big band, i musicisti non pretendono più di vivere di big band, ecco.
Certo, e forse questo rimette in campo un po' anche la passione, forse in certe orchestre sinfoniche c'è un po' un mestierare a volte, senza mancare di rispetto
certo,
a nessuno, ovviamente.
Certo.
Allora, io vorrei che Riccardo ci dica due parole, perché abbiamo pochi secondi ancora, sul brano che andiamo a sentire, che è Freedom Day, che non solo l'ensemble è molto largo, ma c'è pure una cantante e un coro, quindi complichiamo ulteriormente i fattori in gioco.
Ma ogni tanto ho queste passioni anch'io di rileggere dei brani storici che magari non sono stati riletti, perché credo che nonostante tutto sia anche bello ogni tanto far sentire della musica che è difficile da sentire. Freedom Day è stato un brano importante di un disco capitale di Max Roach e Bay Lincoln. E ho cercato di rileggerlo in maniera un po' diversa, oltre alla Lydia, con un coro e una voce in più che proveniva un po' dal pop e dal rap. E, tra l'altro, all'interno del coro c'era anche una voce un po' lirica, e insomma credo che nell'insieme ne sia derivato un suono perlomeno diverso. D'altra parte era impossibile e non si poteva di sicuro rispetto a quel disco famoso cercare, non ne avrei avuto l'intenzione, ma cercare di rifare l'originale, certo. Questo non sarebbe stata una sconfitta già all'inizio, quindi ho tentato questo, insomma, di trovare una via un po' diversa.
Certo, io ringrazio tantissimo Stefano Zenni e Riccardo Brazzale per averci aiutato a capire di più questo mondo così affascinante, e naturalmente li saluto e do loro appuntamento per altre collaborazioni radiofoniche.
Un saluto anche da Giovanni Conti, grazie di essere stati con noi.
Grazie a Giuseppe Clarice.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, ciao a tutti, arrivederci.
Ciao.